Grazie, grazie Gregorio. Io ecco, credo che dalla tua brillante spiegazione siano emersi alcuni aspetti che a mio parere vanno sottolineati, nel senso che abbiamo visto che alcuni risultati sono stati ottenuti. C'è stato un tentativo di dare delle risposte, sia pur utilizzando strumenti come tu hai giustamente descritto, come il MES, che erano stati costruiti per motivi diversi. Io non so se vi ricordate il dibattito di pochi mesi fa quando si voleva riformare il MES. Si diceva che bisognava fare una lista di paesi di serie A a cui dare credito con poche condizionalità, di paesi di serie B a cui dare credito sotto strette condizioni. Lascio a voi immaginare dov'era l'Italia. Ecco, oggi è un altro mondo. Stiamo discutendo di condizionalità light, discutiamo addirittura di zero condizionalità che non siano l'investimento, l'utilizzo dei soldi per le spese dirette e indirette della sanità. E anche la cosa che diceva Gregorio della Corte Costituzionale tedesca e di come la BCE sia riuscita a tenere la propria indipendenza di fronte a questo attacco. Prendo a prestito le parole del professor Donato Masciandaro, esperto di banche, che su Radio 24 interpretava la sentenza in questo modo, se volete, non molto diplomatico, ma efficace. Diceva: "Non abbiamo trovato le prove per dirti che è illegittimo quello che hai fatto, cara BCE, ma tu devi dimostrarci che non lo sia stato. Ovvero, non ho trovato il pretesto per darti una sberla, ma appena posso te la do." I giudici hanno tirato le orecchie al Parlamento tedesco dicendo che sono stati inetti e non hanno vigilato, devono limitarsi alla politica monetaria, occuparsi dei tassi di interesse e dell'inflazione e non devono invece occuparsi della politica di bilancio degli stati e aiutare il collocamento dei debiti pubblici. Ecco, come ha spiegato, direi in maniera brillante Gregorio, c'è stata una reazione sia della BCE che dei governi che, come vedremo adesso, ha preso poi una direzione ben precisa. Senza entrare nel merito, io mi riallaccio un pochino alla premessa teorica che vi avevo fatto prima, no? Cioè, dicevamo, siamo di fronte a una crisi di leva finanziaria e il MES, con tutto rispetto, ci potrà dare risparmi sui tassi di interesse di 4,8 miliardi. Non sono da buttare via se pensate che come dire, è una cifra più o meno equivalente agli introiti dell'ICI. Però è chiaro che sia il MES che i 100 miliardi del SURE che la BEI non sono risolutivi. Il vero tema è quello dei famosi Eurobond che poi, se vogliamo astrarre, cosa sono? Sono i safe assets, quelli che nel mondo si chiamano safe assets, cioè noi abbiamo assistito in questi anni a un fenomeno che paradossalmente può aiutare l'Europa. Cioè abbiamo avuto con la globalizzazione una crescita di ricchezza nei paesi emergenti. Nei paesi emergenti, sia quelli asiatici che quelli dell'America Latina, anche in certi casi dell'Africa, sono nati nuovi ricchi. Questi nuovi ricchi sono affamati di safe assets, di investimenti sicuri. Questi investimenti sicuri, purtroppo, dopo la crisi del 2008, sono diminuiti da più del 30% del totale al 18% del totale. Quindi questi Eurobond, che poi appunto hanno assunto il nome che vi spiegherà Gregorio successivamente, che sono in parte prestiti, in parte grants, cioè cosiddetti contributi a fondo perduto, anche se non è proprio così che siano proprio a fondo perduto, però diciamo a lunghissima restituzione, sono paradossalmente un qualcosa che potrebbe soddisfare la fame che c'è nel mondo di safe assets, di investimenti sicuri. Qual è il rischio invece da cui ci dobbiamo guardare? Soprattutto noi italiani che abbiamo dimostrato in passato di non sapere utilizzare bene i fondi dell'Unione Europea. Ecco, che da crisi come questa si esce in maniera, diciamo, con un equilibrio fra tre elementi che, riassumendo in maniera ultrasintetica, sono la riduzione della spesa, che sappiamo che qualunque forma assuma è sempre una cosa dolorosa ed è una cosa deflazionistica che non fa bene all'economia. Un'altra soluzione è quella di ristrutturare il debito, cioè i creditori accettano o di essere pagati meno, o di essere pagati in un tempo più lungo, o di essere pagati con un tasso di interesse diverso da quello concordato. Perché? Perché i creditori preferiscono ricevere qualcosa, ovviamente, come è avvenuto in Grecia, dove c'è stato un haircut del debito. I creditori preferiscono ricevere qualcosa piuttosto che niente. Però se il debito scompare, scompaiono anche i valori reddituali e patrimoniali che ci stanno dietro nei paesi creditori. Quindi, come il taglio della spesa è doloroso e deflazionistico per i paesi indebitati, la riduzione del debito è doloroso e deflazionistico per i paesi creditori. E tutto questo impatta sul governo centrale, perché redditi più bassi, meno occupazione, il governo raccoglie meno tasse, in più deve aumentare la spesa perché è aumentata la disoccupazione e i disoccupati non hanno da parte abbastanza risparmi, capite bene che ci si va ad avvitare se si fa solo questo, se si fa solo questo. Però appunto, redditi in calo, abbiamo detto, tanti disoccupati, però in ogni paese ci sono i ricchi. E quindi un altro modo per rientrare da queste crisi è una redistribuzione attraverso l'aumento delle tasse ai più ricchi, della ricchezza dagli abbienti ai non abbienti. Questo è il terzo modo, no? Quindi abbiamo detto riduzione della spesa, riduzione del debito, aumento delle tasse ai ricchi. E poi c'è quello di cui si parla così tanto a sproposito da parte di alcune persone nel dibattito politico italiano, che è il fatto che quando il credito sparisce, no? Abbiamo detto che non si distingue tra moneta e credito quando si spende, sparisce il credito, la gente non ha denaro, la gente è affamata di denaro, chi stampa il denaro? La banca centrale, la quale ha già abbassato i tassi a zero, abbiamo visto, per cui stampa denaro. Allora, non è detto che sia un male il denaro stampato dalla banca centrale, anzi, probabilmente in questa situazione è anche un bene, nel senso che se la banca centrale stampa denaro e lo utilizza per sostituire quel credito che è venuto a mancare, aiuta a rimettere in sesto l'economia. Quello da cui pensate che negli Stati Uniti, quando c'è stata la crisi del 2008, la Fed ha stampato 2 trilioni di dollari, la BCE 1,7 trilioni, la Bank of England nel suo piccolo 0,3 trilioni. Quindi non è un male in assoluto, però va bilanciato appunto con le altre misure di cui parlavo prima. Quindi riduzione ragionevole delle spese, valutare, questo secondo me sarà importante, se questo debito che ci stiamo mettendo sulle spalle può essere interamente pagato, e poi una redistribuzione della ricchezza all'interno del paese. Se si farà così, si può uscire dalla crisi, non lo dico io, ma lo dicono i più grandi esperti del mondo, in una maniera, diciamo, non traumatica. Quello che sicuramente possiamo mettere a, come dire, a bilancio, è che appunto c'è stata quella reazione di cui adesso vi parlerà Gregorio, quella famosa conferenza stampa congiunta di Merkel e di Macron, che è stata poi preliminare a quello che è venuto dopo. Cosa ha portato a questo? Abbiamo visto che la Merkel in una recente intervista ha dichiarato, insomma, si è riconosciuta in una visione europeista, multilateralista, e però anche in una visione che vuole un'Europa forte proprio per poter garantire il multilateralismo. Ecco, io vi lascio così, giusto per alleggerire, con la spiegazione che ha dato un grande giornalista tedesco, Ugo Gumpel, che ha detto sostanzialmente che le motivazioni, secondo lui, che hanno portato la Merkel a diventare dal leader dei paesi frugali, dei paesi nordici, a, diciamo, un po' l'elemento mediatore che in questo momento sta mediando sulla trattativa, è da un lato il desiderio della Merkel di non passare alla storia come leader europeo che ha affossato i paesi mediterranei e compromesso il processo di unione. Dall'altro il fatto che i sondaggi che sono stati fatti in Germania mostrano un elettorato tedesco che è rimasto colpito dalla reazione composta e disciplinata degli italiani alla pandemia e che nella sua maggioranza è disposto a finanziare gli aiuti al bel paese. È chiaro che, dice Gumpe, le risorse europee non potranno essere utilizzate per abbassare le tasse in un paese con altissima evasione come l'Italia, oppure per mandare in pensione i ferrovieri francesi che già vanno in pensione prima degli altri. Dovranno essere utilizzate secondo regole europee e su tematiche condivise. Poi conclude maliziosamente dicendo: se poi gli italiani, gli altri paesi mediterranei non riusciranno a gestire i progetti europei, non potranno più accusare delle loro disgrazie i trucchi tedeschi, ma dovranno prendersela solo con se stessi. Ma noi speriamo proprio che questo non accada. Lascio la parola a Gregorio che vi illustrerà appunto questi strumenti che l'Unione e la Commissione europea ha messo in campo, il cosiddetto Next Generation European Union.